Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda @radiosonar.it.
Buongiorno a tutte, tutti e tutto. Io sono Dez, della redazione di Transfeminonda e Quirzionario. Allora, siamo qua in onda oggi insieme a Mari, a Erika e Cinzia, sempre della redazione. Oggi è il 26 novembre e in tutte le città, ma soprattutto ci sarà quella nazionale grossa a Roma, ci sarà la manifestazione contro la violenza patriarcale e di genere. E appunto a Roma ci sarà questo grosso appuntamento con Non Una di Meno. E quindi abbiamo pensato, come redazione Transfeminonda, dopo questa serie di puntate tematiche appunto sulle varie tipologie di violenze, di presentarvi i contenuti e le azioni che si svolgeranno appunto durante la manifestazione e anche l'assemblea che ci si terrà il 27 sempre a Roma. Do la parola a Mari per approfondire appunto le azioni e i contenuti della manifestazione di oggi. Vai Mari, ciao!
Ciao Des, siamo qui come sempre in questo studio che è un po' virtuale, un po' fisico. Siamo negli studi di Radio Sonar con Erika e Cinzia, e Des ci ha raggiunto online, visto che appunto, come ben sappiamo, si trova ad Agripunk. Tra l'altro colgo l'occasione per dare il benvenuto alle nuove belve che sono arrivate ieri. Come si chiamano, Des?
Sono arrivate mercoledì, in verità, e si chiamano Muku e Stella, sono mamma e figlia, e siccome noi comunque ci piace sempre dare dei nomi agli animali che raccontino anche altre storie, e che quindi anche nel raccontare la storia dell'animale e del loro nome si crei un'intersezionalità, e a Muku abbiamo dato come secondo nome Jian e a Stella Azadi, perché appunto loro sarebbe stato un destino di morte e prigionia, e invece almeno loro, una piccola gocciolina in un immenso oceano fatto di brutture, e invece avranno vita e libertà. Grazie per avergli dato il benvenuto, noi siamo stra mega felici di averle accolte e nulla, basta.
Poi magari bellissimo anche questa cosa dei nomi, che si collega fortemente, no? Anche alla manifestazione che ci sarà questo pomeriggio qui a Roma. Allora, lo ricordiamo, la manifestazione è stata lanciata dal movimento di Non Una di Meno, un movimento che ormai quest'anno compie 6 anni, proprio a novembre. 6 anni fa, infatti, nel 2016, dopo una grande manifestazione enorme, molto partecipata, ci fu la famosa assemblea che lanciò appunto il percorso di Non Una di Meno, che lanciò i tavoli di lavoro per la scrittura del piano contro la violenza patriarcale, una scrittura collettiva che ha coinvolto centinaia e centinaia di persone, e che dopo un anno ha portato appunto il movimento di Non Una di Meno alla pubblicazione di questo testo, che appunto affronta la violenza patriarcale in tutte le sue forme, come violenza strutturale, che si articola attraverso tutta una serie di elaborazioni politiche che sono state sviluppate attorno a 9 tavoli che andavano dalla violenza delle narrazioni, alla violenza nella formazione, alla violenza nella vita produttiva, riproduttiva, alla violenza rispetto all'autodeterminazione dei corpi, alla violenza ambientale, alla violenza, quindi alla crisi climatica, alla crisi ecosistemica. Non una di meno quest'anno rilancia con questa manifestazione. Lo slogan della manifestazione è stato deciso nell'ultima assemblea nazionale di Non una di meno, che si è tenuta a Reggio Emilia meno di un mese fa, e lo slogan della manifestazione è basta guerre sui nostri corpi, rivolta transfemminista, dove le due parole, diciamo, fondamentali, due concetti forti sono proprio le guerre, i corpi e la rivolta. Cioè ha voluto il movimento, no, nello scegliere questo slogan, ha voluto proprio far risaltare questa cosa. Non a caso noi abbiamo intitolato questa nostra puntata, che troverete poi anche nei podcast, ma che speriamo stiate ascoltando ora, perché vi darà un sacco di informazioni importanti rispetto alla manifestazione di oggi pomeriggio, sperando appunto che riusciate ad essere qui a Roma con noi, e quindi vediamo un attimo quali sono questi contenuti che sono appunto intorno a questo slogan che è stato scelto. Perché le guerre? Allora, innanzitutto nell'appello che è stato fatto da Nonna di Meno c'è un'articolazione di queste guerre. Di quali guerre stiamo parlando? Allora, innanzitutto delle guerre di cui si parla meno, che sono poco visibili, che sono le guerre che si agiscono nello scenario chiuso delle case e delle relazioni, no? Che comunque non sono guerre private, ma che sono assolutamente la conseguenza della violenza strutturale contro le donne e contro le libere soggettività. Abbiamo fatto una puntata specifica in cui abbiamo dato voce all'osservatorio contro femminicidi, transcidi, lesbicidi. Abbiamo visto come anche quest'anno ci sia un numero estremamente elevato. Siamo arrivati nel nostro osservatorio intorno a 100 persone uccise, anche perché lo ricordiamo, l'osservatorio, oltre a registrare i femminicidi, registra anche i suicidi di persone transgenere, i suicidi delle persone che appunto sono costrette e portate, abbiamo detto, suicidate dallo Stato e dall'odio sociale. Sappiamo bene che molto spesso chi agisce questa violenza è all'interno delle case, molto spesso c'è una situazione ricattatoria per cui le persone che subiscono questa violenza non riescono e non trovano la forza, perché non esiste dal punto di vista istituzionale un reale sostegno rispetto ai loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza, un sostegno che garantisca per esempio un reddito in grado di poter affrontare questa cosa, un sostegno che garantisca il fatto che non si corrano rischi rispetto all'affidamento dei figli, il fatto che si possa trovare una casa rifugio. Le case rifugio sono veramente poche rispetto alle necessità, inesistenti diremmo per quanto riguarda tutte le soggettività LGBTQIPHK+, molto spesso appunto quello che dovrebbe essere il primo intervento, cioè l'allontanamento della persona che agisce violenza, viene assolutamente relegato. Molto spesso, a seconda delle persone che denunciano, si agisce o non si agisce, molte categorie sono stigmatizzate. Quindi questa è la prima guerra, la violenza, gli stupri che ancora continuano a succedere, le colpevolizzazioni delle persone rispetto ai loro comportamenti: era ubriaca piuttosto che era vestita in un certo modo, piuttosto che stava attraversando questo quelle strade. Quindi questa appunto della violenza è la prima guerra a cui fa riferimento, non una di meno. Poi ci sono, ma voglio chiarire a chi ci sta ascoltando ovviamente che non stiamo facendo un discorso di priorità, cioè non è questa guerra, ma è proprio un discorso complessivo di tutte le guerre che stiamo vivendo sui corpi, e quindi parliamo delle guerre, le guerre che ci sono in corso in Ucraina, che sta riconfigurando anche tutti gli altri conflitti del mondo. Non è soltanto una la guerra, quella più vicina, ma sono tutte le guerre insieme. Quindi non una di meno, a Reggio Emilia nell'ultima assemblea nazionale ha avuto proprio un tavolo di discussione su questo, e questo tavolo da questo tavolo di discussione è emerso quanto sia fondamentale in questo momento il rifiuto della guerra, ma come sia fondamentale insieme a questo riproporre il tema del disarmo globale, del cessate il fuoco immediato, del no al nucleare. Quindi le guerre stanno riaprendo in modo ipocrita e strumentale anche il tema dell'accoglienza in Europa, che si sta appunto declinando su una base etnica e identitaria, e quindi anche senza far emergere tutto il portato di ricatto e di sfruttamento che c'è dietro. Cioè accogliamo le persone che arrivano dall'Ucraina, e poi qual è il lavoro che viene offerto? Si ricade appunto in questa figura delle persone dell'est, che riescono sempre a trovare solo lavori magari in nero, lavori come badanti, quindi un discorso ulteriore di sfruttamento. Ma anche la guerra economica, la guerra appunto della violenza economica, della violenza sociale, della violenza climatica, l'avvelenamento ambientale, la crisi alimentare, l'estrattivismo, il fatto di continuare a imporre lo spostamento di intere popolazioni indigene dai loro territori per imporre appunto politiche l'agronegozio, o comunque la deforestazione, o comunque gli allevamenti infiniti, un vero e proprio terricidio. Ecco, a questo proposito, Des, volevo che intervenissi anche tu, appunto, dalla tua esperienza in AgriPunk e da tutto il lavoro anche antispecista che stiamo facendo come Corpi e Terra, per parlare appunto della guerra sui corpi, degli altri animali non umani, degli animali non umani. Ti do la parola, Des.
Sì, grazie. Diciamo che è una guerra subdola, perché è giustificata dal mercato e dalle cosiddette tradizioni e dalla cosiddetta appunto mentalità utilitaristica, cioè al di là dello specista, che è ovvio, ma proprio della mentalità utilitaristica, ossia che alcune soggettività possano esistere a questo mondo solamente perché ci servono in qualche modo a lavorare per noi, ecco, diciamo, che possa essere il lavoro vero e proprio tipo per esempio i buoi usati per trainare i carri, o il lavoro non diretto come può essere appunto la produzione di carne e di latte, ecco. E che io mi sento sempre un sacco a disagio appunto ad esprimermi in questi termini, che sono i termini usati appunto dal mercato, perché comunque io, vivendo appunto a contatto con quelle soggettività che riescono a rifugiarsi e a fuggire appunto da riuscire a uscire da questo sistema, che per noi non sono assolutamente né pezzi di carne né litri di latte. Cioè noi, quando accogliamo delle soggettività, non ci poniamo il problema, il pensiero, quanto frutterà questo animale, ma anzi, cioè loro diventare rifugiati li sottrae proprio da questa mentalità e da questi meccanismi. Come dicevo, appunto, è difficile da eradicare perché c'è sempre dietro, si è sempre fatto così, ma è normale. Sono razze che non esisterebbero in natura, quando in verità ci si potrebbe aprire una discussione sulla loro biologia, sulla zoologia e sulla loro etologia, che si potrebbe andare avanti un secolo, perché di fatto noi conosciamo pochissimo di questi animali, perché comunque tutti gli studi che ci sono partono da quando poi c'è stata la domesticazione. Quindi le osservazioni di come erano, per esempio, i bovini primigeni che non avevano confini e nessuno che gli imponesse come vivere, cioè appunto non lo possiamo sapere. Quindi tutta la conoscenza che abbiamo di questi animali si basa sugli studi purtroppo finalizzati alla produzione e a comunque a far sì che nel periodo di questa da noi, insomma, di una determinata condizione, insomma, da non schiattare subito. E nulla, quindi questo.
Grazie Des e continuiamo perché le guerre sono anche la guerra dichiarata ai corpi desideranti, autodeterminati, per cui riandiamo al discorso di quanto l'affermazione elettorale della destra antiabortista, razzista, ultraconservatrice, familista al governo ha negato e continua a negare l'accesso all'aborto chirurgico e farmacologico in molte regioni dove già sta governando e la possibilità anche di autodeterminazione per le persone nei loro percorsi di affermazione di genere. In Italia, nel nostro paese, non esiste ancora una legge trans che davvero determini il fatto che ormai è assolutamente urgente e necessario uscire dai processi di psichiatrizzazione, di patologizzazione che attualmente sono il ricatto attraverso cui si può accedere agli ormoni gratis piuttosto che agli interventi. E con questo appunto questo continuare ad agitare, no, lo spettro di questa inesistente teologia gender si impedisce anche a molte persone, a molti gruppi, a molte associazioni di fare quello che bisognerebbe fare, cioè se un'educazione sessuale, un'educazione all'affettività, alle relazioni, un'educazione alla diversità all'interno dei percorsi di formazione. C'è poi la guerra della narrazione mediatica, no? Ricordavo prima rispetto alle violenze, le colpevolizzazioni, le stigmatizzazioni, poi ne parleremo anche con le compagne di Ombre Rosse rispetto al lavoro sessuale, le misgenderizzazioni per cui persone trans vengono chiamate con i nomi assegnati alla nascita o con i generi assegnati alla nascita. Ecco, il 26 sarà marea, una marea perché abbiamo visto che tantissime assemblee di nulla di meno si stanno organizzando, arriveranno pullman da tutta Italia e quindi veramente saremo tantissimo, vi invitiamo a partecipare, sarà un corteo autodeterminato che porterà la voce non solo di chi camminerà per quella strada, per quelle strade oggi pomeriggio, ma anche di tutte quelle persone, lo diciamo nei nostri slogan, di tutti quei corpi, di tutte quelle froce che più non hanno voce, o di chi vede la propria voce invisibilizzata, sommersa, ricattabile, di chi non può esserci, di chi ci sta, di chi sarà con noi anche dalle gabbie delle carceri o degli alleviamenti, delle persone rinchiuse nei cosiddetti centri di accoglienza, che di accoglienza non hanno assolutamente nulla, ma sono centri di detenzione di chi viene chiuso forzatamente nelle cliniche psichiatriche. Quindi ci vediamo più tardi e poi adesso poi dopo uno stacco musicale però che ci rimanda ad un'altra guerra importante che si sta appunto svolgendo proprio in questi giorni, poi parleremo e vi racconteremo le azioni del corteo.
Sì, la prossima traccia che ascolteremo sarà Sheginanazad, che parla, ricorda tre comandanti donne cadute martiri sulle montagne del Kurdistan, e dopo di questo faremo un piccolo approfondimento sulla situazione che c'è attualmente lì in Kurdistan. Sì, eccoci. Ormai è già da una settimana che lo Stato turco sta bombardando le città del Kurdistan. Non ha mai smesso in tutto questo periodo di attaccare la resistenza sulle montagne del Kurdistan, ma da una settimana adesso sta anche attaccando e prendendo di mira obiettivi civili come ospedali, scuole, aeroporti, depositi di grano, e giacimenti di petrolio e stazioni di servizio, che questo significa per queste città rimanere completamente al buio, non poter avere servizi elettrici. E un'altra cosa molto pericolosa è che comunque, cioè, si stanno attaccando le aree limitrofe alla prigione dove sono rinchiusi i membri dell'ISIS. E comunque, cioè, il piano di Erdogan è abbastanza chiaro, quello di liberare i prigionieri per metterli nelle sue truppe e quindi attaccare la popolazione curda. E Erdogan fa tutto questo sentendosi comunque legittimato ad attaccare la popolazione curda dopo il finto e presunto attacco terroristico che c'è stato a Istanbul il 13 novembre, inscenato dal regime turco, che ha accusato il PKK di essere comunque il mandante di questo attentato. Il PKK ovviamente ha smentito, ma questo ha reso possibile ad Erdogan, di fronte alla comunità internazionale, di poter agire in questo modo. E, tra l'altro, nei prossimi mesi ci saranno le elezioni in Turchia e Erdogan con il suo partito, l'HPP, insieme all'MHP, che sono al governo insieme, stanno perdendo molti consensi. E quindi questa campagna alla lotta al terrorismo la sta usando per prendere voti, per aumentare il suo consenso, visto che comunque negli ultimi anni la Turchia versa in una situazione molto drammatica sia a livello economico che sociale. E la cosa ancora più grave, cioè ancora più tragica per quanto già non lo sia, è che la Turchia continua ad usare armi chimiche contro la resistenza sulle montagne in Kurdistan. E questa cosa è assurda, perché comunque tutte le istituzioni internazionali che dovrebbero vigilare sull'uso delle armi chimiche si rifiutano di farlo. E, per esempio, l'OPCW, che è l'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, si rifiuta addirittura di ricevere i report e le documentazioni che servono per accertare e per poter denunciare gli attacchi chimici da parte della Turchia. E i laboratori europei si rifiutano anche di analizzare i campioni che sono stati portati in Europa dal Kurdistan, e quindi questo è un chiaro segnale che la comunità internazionale non ha nessuna, e le istituzioni internazionali non hanno nessuna intenzione di difendere la guerra del Rojava. Anzi, stanno dalla parte della Turchia, perché comunque ricordiamolo che la Turchia riceve dei soldi dall'Unione Europea per trattenere i profughi siriani. E quindi, cioè, per l'Europa e per l'Occidente, mettersi contro Erdogan vuol dire ha molte ripercussioni che non vogliono comunque non si vogliono prendere. Ci sono tutta una serie di responsabilità che non si vogliono prendere, e il silenzio dell'Europa e dell'Occidente è una chiara dimostrazione di tutto questo. Inoltre, il 30 novembre è la giornata internazionale delle Nazioni Unite e di commemorazione per tutte le vittime di armi chimiche, e quindi stiamo lanciando una campagna con Defend Kurdistan di mobilitazione, una campagna che partirà dal 30 novembre fino al 3 dicembre per fare azioni, manifestazioni, cortei di qualsiasi tipo, e ovviamente puntare a dei target, cioè andare a colpire quelle istituzioni e andare a protestare contro quelle istituzioni che dovrebbero vigilare e invece non lo fanno. E anche perché comunque Erdogan può fare tutta questa guerra, può fare tutti questi morti con le armi che gli diamo noi, perché comunque l'Italia vende molte armi alla Turchia, non solo l'Italia, e per quanto riguarda l'uso delle armi chimiche, la Bayer in Germania fornisce le sostanze che servono per la produzione di armi chimiche, quindi noi, cioè non noi personalmente, ma i governi europei e occidentali sono direttamente responsabili e colpevoli di tutto quello che sta succedendo. E, quindi vi invitiamo a mobilitarvi e potete trovare sul sito di Defend Kurdistan il comunicato con tutte le informazioni per mettervi in contatto con loro. E, a proposito di azioni, parliamo adesso con Mari delle azioni che ci saranno.
Grazie Erika per averci appunto ricordato con forza quest'altra guerra, quest'altra occupazione, quest'altra violenza. E, sì, parliamo delle azioni. Dunque, sarà un corteo molto, molto vivace quello di questo pomeriggio. E, partiremo da Piazza Repubblica, come sapete l'appuntamento, il concentramento è alle 2 di oggi pomeriggio, per cui avete tutto il tempo adesso di mangiare qualcosa, prepararvi e scendere in piazza. E, all'inizio del corteo, all'inizio verso le 2:15, insomma 2:20, ci sarà la prima azione artistica propostaci da un gruppo che si chiama Our Voice. Our Voice è un collettivo artivista del palermitano che appunto prima dell'inizio del corteo ci offrirà questa performance che ovviamente non vi raccontiamo, venitela a vedere. Il corteo invece partirà proprio con alla testa tutte le persone che fanno riferimento a centri di accoglienza, sportelli femministi e trans femministi, quindi invitiamo appunto tutte le persone che vorranno partecipare a questa testa del corteo a presentarsi davanti al camion per la partenza. Ma prima della partenza ci sarà un momento molto importante, un momento che ci è stato proposto, che è stato proposto non una di meno dal collettivo delle donne iraniane che sono qui a Roma, e ci sarà quindi questa performance corpi che si liberano, corpi, anche questa non voglio raccontarvela proprio, insomma venite a vederla, comunque sarà molto simbolica rispetto al discorso dell'essere legati ed è poi liberare i nostri corpi appunto verso il corteo. All'imbocco di via Cavour comincerà, ma queste sono tutte azioni che poi ovviamente chiediamo che si replichino nel corteo, quindi quando si arriverà alla curva, diciamo in Piazza dei 500 davanti alla stazione Termini, e si prenderà la via di via Cavour, la proposta è quella di agitare le chiavi di casa proprio per collegarci con quella guerra silenziosa. Molto spesso chi usa violenza e uccide ha le chiavi di casa, e infatti sono c'è un numero molto maggiore di femminicidi e transicidi che avvengono nelle case e non nelle strade, e quindi le chiavi rappresentano un po' il contenuto sia dell'autodifesa, no? Chi non è mai ritornato a casa di notte con le chiavi tra le dita, ma anche appunto il discorso della denuncia di queste violenze. Poi il corteo seguirà verso Piazza Esquilino, e in questo seguire ovviamente le prossime azioni, insomma non vi dico esattamente dove saranno, comunque l'idea è quella di lasciare dei segni nel nostro cammino. Uno di questi segni sarà appunto un messaggio che l'unico carico residuale è il patriarcato, e questo messaggio ovviamente lo lasciamo al governo con la sua politica razzista. Ci sarà poi l'azione del grido muto. Quest'anno l'azione del grido muto sarà articolata per tutta via Cavour, e quando il camion di testa, diciamo la testa del corteo, arriverà all'altezza di Santa Maria Maggiore. Ecco, facciamo attenzione a questa cosa, perché l'idea appunto è che in questo momento del corteo ci sarà l'intervento dell'osservatorio contro i femminicidi, transicidi e lesbicidi. Subito dopo questo intervento si lancerà lo slogan "Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne, corpi e frosce che più non hanno voce". Seguirà il minuto di silenzio, in cui si chiederà alle persone di sedersi, di sdraiarsi se ne hanno voglia, o anche di restare in piedi, ma di restare in assoluto silenzio per un minuto. Alla fine di questo verrà lanciato il grido "Jin Jihad Azadi", che insomma abbiamo già ricordato, appunto il grido delle donne curde, del movimento curdo, del movimento anche iraniano. Ci saranno poi altre azioni un po' vivaci, insomma, una che rimanda appunto al piacere erotico e ai discorsi di liberazione sessuale, quindi venite in piazza con dei sex toys, perché ci sarà anche il momento di agitarli freneticamente per rimandare appunto all'autodeterminazione. All'arrivo a San Giovanni poi ci sarà una performance, ma più che performance diciamo un saluto del percorso che si è appena aperto, che è il percorso di streghitudine. L'idea, cioè, sarà fatto questo saluto in cui si racconta appunto questo percorso che vogliamo iniziare, che è un percorso che va ben oltre il 26, che è riprendersi la narrazione di quello che sono state le streghe, smontare questa narrazione che fa delle streghe le persone brutte e cattive, oppure dei gengilli turistici da vendere qui e là in qualche grotta, che invece vuole riprendere tutto il carico di trasformazione, di contrasto ad un patriarcato, ad un capitalismo che si voleva imporre, perché l'Inquisizione è stata assolutamente funzionale al progetto capitalista e patriarcale. Quindi vabbè, non voglio dilungarmi su questo, ci sarà questo saluto con questo calderone al centro della piazza. Con noi ci saranno le murghe che ci hanno aiutato a cantare la canzone che adesso vi proponiamo, e ci sarà un saluto con una pozione magica. Quello che chiediamo è che le persone che vogliano partecipare in questo cerchio, che ovviamente è aperto, cioè tutte le persone che sono lì potranno alla fine del corteo andare verso la testa e partecipare a questa cosa, chiediamo loro di vestire in modo assolutamente contrario allo stereotipo della strega, con il cono in testa, il neo sul naso, eccetera, il naso adunco, bla bla bla, ma di vestire assolutamente in modo colorato, queer, eccetera, di vestire una catena luminosa che poi, quando saremo in cerchio, ci servirà per coprire il calderone, e di lanciare nel calderone dei semi, perché sono i nostri semi in aria rispetto alla lotta al patriarcato, che poi verranno distribuiti nella piazza dopo la raccolta. Quindi venite in corteo con sex toys, luci colorate e mano alle chiavi per poter partecipare alle cose. E adesso vi possiamo cantare insieme la canzone "Occupiamola", che è stata scritta in parte da Marte Manca, dall'assemblea del transterritoriale delle Marche, e che le murghe ci hanno aiutato a cantare bene, visto le nostre stonature. Comunque noi la canteremo insieme a loro, intanto che l'ascoltiamo.
2, 3 e
occupiamola, che siano nostre le città contro stato e patriarcato, niente ci potrà fermare. Il corpo è mio, decido solo io e non lo stato. Dio, il corpo è mio, decido solo io e non lo stato, nemmeno il vostro Dio. Occupiamola, che siano nostre le città, contro Dio, padre e famiglia, niente ci potrà fermare. E avanti insieme, unite nella lotta, con il transfemminismo giustizia si farà. E non
bellissima, no? Ma vi è piaciuta o no? Beh, la distribuiremo durante tutta la manifestazione e adesso io direi che diamo assolutamente voce a una persona di Ombre Rosse che abbiamo voluto con noi dopo il terribile femminicidio di 3 lavoratrici del sesso che c'è stato qui a Roma Prati. Ricordiamo i loro nomi, sono Marta Castagno Torres, Yan Yun Xia e Lia Li Yan Rong. 3 lavoratrici del sesso, Ombre Rosse è un collettivo transfemminista di sex worker, ex sex worker e alleato attivisti. Lotta contro la violenza che tocca tutte le donne, cis, trans, abili e disabili, di ogni nazionalità, di ogni classe sociale, età, religione e razza, donne buone e donne cattive. È un collettivo che contro la violenza, la stigmatizzazione e la criminalizzazione di chiunque si ritrovi a vendere prestazioni sessuali, sia questo per scelta, per costrizione o più semplicemente per le circostanze della vita. È un collettivo che sostiene i diritti al lavoro sessuale, alla migrazione, in un'ottica e pratica volta a liberare le persone che fanno lavoro sessuale, che liberi il lavoro sessuale dagli abusi, dallo sfruttamento e dal lavoro forzato. E lasciamo a loro la parola. Sentirete che il loro intervento è la voce... non è quella della persona, è stata, si è lavorato su questa voce proprio perché intorno a queste persone c'è un clima di stigmatizzazione estremo che arriva fino a quello che abbiamo visto alcuni giorni fa qui a Roma, all'uccisione.
Prendiamo parola dopo l'ennesima notizia di cronaca nera che ci riguarda, l'uccisione di 3 donne sex worker a Roma il 16 novembre. Quest'anno, come ogni anno, sono tante, troppe di noi ad averci lasciato. Sono morte nell'indifferenza di quasi tutti, probabilmente anche la vostra, uccise dalla violenza di un sistema puttanofobico e sessocentrico, da clienti, amanti, conosciuti o sconosciuti che pensano che le nostre vite non valgano nulla perché siamo solo puttane. E a chi importa della morte di una puttana? Non riusciamo nemmeno a contare il numero delle aggressioni, delle violenze, degli stupri, delle morti di sex worker che nel 2022 hanno riempito i giornali. Non riusciamo nemmeno a immaginare quelle che non ci sono finite perché la maggior parte delle violenze contro di noi accadde in silenzio e persino noi stessi abbiamo paura di parlarne. La violenza, lo stigma e la repressione che viviamo ci isolano e aumentano la nostra vulnerabilità. Siamo spesso ai margini e accumuliamo pressioni che nel sex work esplodono, ancor più perché il nostro lavoro è stigmatizzato e non riconosciuto. Siamo ovunque, eppure nessuno ci vede. Tranne quando serviamo come pedine da giocare nel dibattito pubblico per giustificare azioni o leggi repressive per proteggerci in nome di un paternalismo nemmeno troppo celato che vorrebbe avere il controllo sui nostri corpi. Anche il linguaggio che si usa per definirci ci offende. Di femminicidio si tratta. L'interesse pruriginoso per la realtà delle sex worker cinesi, i numeri, i dati. No, non serviamo solo a darvi questi dati. Le 3 colleghe uccise erano lavoratrici sessuali. Sono state uccise sul luogo di lavoro. Onorate la loro memoria e non chiamateci con degli appellativi che non ci rappresentano. La morale, il pudore e il rigore cattolico generano mostri che attentano alle nostre soggettività e alle nostre vite. Vogliono tenerci zitte e buone, mere statistiche su fogli di carta ben distanti dalla realtà e dalla materialità delle nostre esistenze. Ma non resteremo in silenzio a osservare questa lista di tragici eventi allungarsi. Non basteranno la Stato, la Chiesa o il patriarcato per farci smettere di esistere e di gridare la nostra rabbia. Siamo qui e siamo vere, tutti i giorni. I nostri corpi attraversano queste strade, queste stanze. Siamo stanche di ritrovarci a piangere la vita di sorelle, amiche, conoscenti, amanti. Siamo stanche di dover aver paura, consapevoli di poter essere un giorno piante a nostra volta. Per l'insieme di tutte queste ragioni ci troverete in piazza alla manifestazione di Nonna di Meno del 26 novembre a Roma. Perché la violenza contro di noi è parte integrante della violenza patriarcale. Perché siamo parte del movimento transfemminista. Perché siamo stanche e terribilmente arrabbiate. Carol, Nevila, Saba, Jessica, Diana, Camilla, Vanessa, Marta e tutti voi di cui non conosciamo il nome, vi portiamo tutti nei nostri cuori. Questo grido di dolore e di rabbia è per voi. Rest in Pride.
Grazie all'intervento di Ombre Rosse, e adesso passiamo al prossimo brano che si chiama Las Invertidas di Sudor Marica.
Allora, voi non potete vederlo perché ci state ascoltando, ma intanto Deschi Agripunk ci ha portato a conoscere Jian e Azadi, che sono arrivate ad Agripunk, che salutiamo e qui diamo il benvenuto dalla nostra radio. Grazie Des, grazie David, grazie ad Agripunk. E a questo punto vi dobbiamo parlare di quello che succederà domani, sì, perché la manifestazione non si conclude oggi, come non si conclude oggi la nostra presenza, ma non una di meno ha lanciato per domani 27 alle 10 la sua assemblea nazionale. L'assemblea si terrà per chiunque sia interessato a partecipare, si terrà a Roma 3 all'università, nella sala dell'università. Sarà un'assemblea molto importante per il movimento di Non Una di Meno, perché sarà l'assemblea che lancia quel processo che si apre appunto subito dopo, che si è già aperto in parte con l'Assemblea Nazionale di Reggio Emilia, che ha appunto lavorato su tre tavoli, un tavolo sulle guerre, uno su ecologie politiche e l'altro sulla violenza. Quindi si apre questo processo che porterà il movimento, che ci porterà, no, quello che stiamo lavorando in questo percorso, che porterà anche la nostra radio in questo processo che si apre verso lo sciopero dell'8 marzo e oltre. Sì, perché il problema è che cosa vuol dire, quali saranno le pratiche dello sciopero dell'8 marzo nel nuovo contesto, che è un contesto di guerra, di crisi economica, di crisi climatica, quindi in che modo si articola, di crisi rispetto all'autodeterminazione, alla liberazione, non dimentichiamolo, quindi che cosa significa oggi sciopero, in che modo si articola quello che sempre è stato chiamato ad ogni 8 marzo, da nulla di meno, lo sciopero della produzione e della riproduzione, ma anche lo sciopero dei generi e dai generi, dei consumi e dai consumi. Che cosa vuol dire? Quali sono le pratiche di questo sciopero, anche alla luce delle nuove precarietà, alla luce di chi poi può o non può farlo, o di chi può inventarsi nuovi modi per farlo. Ecco, questo ovviamente non si scioglierà, questo nodo, nell'assemblea del 27, ma sicuramente l'idea è quella di aprire un processo collettivo in cui rimettiamo al centro anche tutte quelle che sono i contenuti del lavoro dei tavoli, che da più assemblee, insomma, se detto, è necessario rilanciare, quindi è necessaria una riattualizzazione di questo piano, proprio alla luce appunto del nuovo contesto che ci troviamo, che ricordiamoci, oltre alle crisi, alle guerre, ha anche il nuovo scenario di questo governo di destra e fascista, e anche in questo e quali sono poi le pratiche anche di attraversamento o comunque di incontro con gli altri movimenti che ci sono, no? Pensiamo al movimento ecologista, pensiamo al movimento Queer e Frocio, pensiamo quindi alle reti che si sono formate da XR a Fridays for Future, qui a Roma la rete ecosistemica, la pratica della laboratoria Berta Caceres, cioè tutti i luoghi di azione, di movimento, ma pensiamo anche a stati generali. Poi in Queerzionario potrete appunto ascoltare questo, il comunicato con cui Stati Generali partecipa alla manifestazione di oggi. Quindi insomma tantissimo da parlare, da discutere, e quindi se siete interessati venite all'assemblea. E a questo punto io ridarei la parola ad Erika per lanciare l'ultimo brano con cui vi lasciamo, e anche per raccontarvi delle ulteriori azioni sempre rispetto alla guerra in Kurdistan. A te il microfono, Erika, grazie.
Sì, prima di lanciare l'ultimo pezzo, prima mi sono dimenticata di ricordare l'azione che c'è stata qualche giorno fa all'aeroporto di Fiumicino, e dove è stato bloccato il check-in della Turkish Airlines. Questa azione è stata fatta da alcuni compagni e compagne curde insieme ad alcune solidali di Roma, e questo è uno dei tanti esempi di azioni che si possono fare in questo momento, soprattutto perché alle persone ai combattenti e alle combattenti che stanno combattendo, che stanno facendo la resistenza, e vedere la solidarietà di noi internazionalisti per loro è veramente molto importante. Gli dà comunque quella forza di continuare a resistere per una rivoluzione che ci tengo a ribadire non è solo quella del popolo curdo, ma è una rivoluzione per la libertà di tutti i popoli, per la liberazione di tutti i popoli. E prima di mandare l'ultima canzone, mi faceva piacere leggere il comunicato della campagna internazionale Women Defend Rojava. Dalla tarda serata di sabato, lo Stato turco sta attaccando numerosi obiettivi nel Rojava e nel Bashur. Dopo l'attentato di Istanbul, che il regime turco ha cercato disperatamente di addossare al PKK e al YPG con una pessima messa in scena, è stata una questione di giorni per capire quando e con quale intensità si sarebbero verificati questi attacchi. Dopo sabato sera possiamo dire che gli attacchi sono enormi. hanno l'obiettivo di distruggere la rivoluzione in Kurdistan, hanno l'obiettivo di porre fine alla lotta per la libertà e l'autodeterminazione, hanno l'obiettivo di avanzare e attuare la distruzione dell'identità curda, della cultura curda e della terra curda. Questi attacchi sono un attacco a tutte le persone che sono al fianco del Movimento per la Libertà. Sono un attacco alla rivoluzione delle donne, al vivere in armonia con la natura, all'autodeterminazione sociale e all'autodifesa. Sono un attacco alla convivenza lontana dallo Stato, dal potere e dalla violenza. Questi attacchi sono un attacco all'emancipazione sociale, alle conquiste femministe e alla solidarietà internazionale. Quando si attacca il Kurdistan, l'obiettivo è soffocare il barlume di speranza della rivoluzione in Rojava, quel barlume di speranza che ha mostrato alle persone di tutto il mondo che un modo diverso di vivere insieme è possibile e che vale la pena lottare insieme e in modo internazionalista. Gli attacchi avvengono in un momento in cui lo slogan Xinjiang Azadi, donna, vita, libertà, torna a brillare in tutto il mondo, con le attuali proteste in Iran e nel Kurdistan orientale. È nostro compito e nostra responsabilità difendere le idee su cui si basa Xinjiang Azadi, oggi più che mai. Perché sappiamo che non è solo lo Stato turco a compiere questi attacchi, vengono compiuti anche in nome della NATO, vengono compiuti con armi europee, vengono portati avanti con il sostegno diplomatico dello Stato. Per questo chiediamo a tutte le persone di portare nelle strade la loro solidarietà con il Movimento per la Libertà dei Curdi. Diventate attivi, fate chiarezza sugli attacchi, informate le vostre famiglie, amici, vicini, giornali locali, associazioni, movimenti e politici. Organizzate raduni e manifestazioni. Recatevi nei luoghi della macchina da guerra, disturbate il quotidiano business della morte. Smascherate i sostenitori e i profittatori di questa guerra. Già una volta ampie zone del Rojava e del Kurdistan meridionale sono state attaccate, quando nel 2014 il cosiddetto Stato Islamico ha cercato di portare avanti un genocidio contro il popolo curdo. Quando Kobane fu attaccata, le persone di tutto il mondo si riversarono nelle strade per stare a fianco dei combattenti dello YPG e della YPC. In quel momento la solidarietà internazionale ha ottenuto ciò che quasi nessuno si aspettava. Gli attacchi dell'ISIS sono stati respinti. Oggi lo Stato turco sta cercando di fare ciò che l'ISIS non è riuscito a fare. La nostra risposta deve essere maggiore di quella del 2014, deve irradiarsi in tutto il mondo, deve dimostrare che la solidarietà internazionale e la lotta comune sono più forti di tutti i jet di bombardamento del mondo. Viva la resistenza in Kurdistan e viva la resistenza delle donne in Rojava.
چیای نزد دو هزار و دوزده دنگ دا چیای نزد وادی مشن کید مشن جن این جوان وادی مشن کید مشن جن این جوان جن آزاد دیگن بر بخدا هر کن گل آزاد دیگن بر بخدا هر کن She's نازد فکرین بخوینا شهیدا ریدی کوین ریدی کوین که چه روژه ریدی کوین ریدی کوین که چه روژه جنازد دکن بر بچی آدمشن جنازد دکن بر بچی آدمشن بان بکن دنگ بدن جنین جوان بان بکن دنگ بدن جنین جوان خمراندن شور شابا خمیلاندن شور شابا کوره کردستان خمیلاندن شور شابا کوره کردستان خمیلاندن شور شابا کوره کردستان.